Stop, qui non si passa, strada senza entrata. Ieri a Goro è andata in scena una Lepanto piccola piccola, miserevole come gli egoismi, vigliacca come le paure. Bancali di legno a bloccare la strada che porta in paese, voci allarmate che si chiamano in piazza, fermiamoli, arrivano. Là, nel piccolo mondo antico del Delta del Po, dove il tempo si è fermato, a una nebbiosa parodia dell'Alabama, dove una volta si tiravano sugli argini per fermare l'onda di piene e adesso invece si tirano sulle barricate per fermare l'invasione. È Goro, ma potrebbe essere qualunque luogo nella spaesata geografia delle paure, una dilagante trincea sociale fatta di tradizioni da difendere, territori da difendere, case da difendere. Manco alle porte ci fossero i romulani pronti a distruggere il pianeta e non un pulmino di donne e bambini che al massimo può invadere una piazzola di sosta. Non è razzismo, dicono. E allora che cos'è? Come se il razzismo si dovesse configurare necessariamente come azione consapevole o riconoscersi in uno statuto codificato. Ma mica è così. Non è che per essere stronzi si debba indossare ogni volta il cappuccio del Ku Klux Klan. Basta molto meno. Basta erigere le proprie fobie a baluardo culturale e pronunciarle a gran voce come un mantra assolutorio. Qui la gente ha paura. Sì, ma di che cosa? Forse di veder contaminata la propria grettezza da un bacillo di umanità. No, non è vero, non sono razzisti gli abitanti di Goro, lo scrive benissimo oggi anche Ezio Mauro su Repubblica. Si sentono esposti, si scoprono vulnerabili, diventano gelosi del poco che hanno, egoisti di tutto o appunto di niente, perché l'egoismo sociale funziona anche come forma identitaria di riconoscimento sociale e di autorassicurazione. Lo leggeremo, Ezio Mauro, leggeremo altre cose, ma intanto buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Le 7:51 minuti, il Demone del Tardi, e torneremo a parlare di Goro a partire dalle 8:40 e ne leggeremo naturalmente in rassegna stampa, perché oggi la notizia la troviamo ovviamente su tutte le prime. Ma insieme a Goro, sulle prime pagine che cosa c'è? Dai che si alleggerisce un po'. C'è lui, c'è il Frigogate, il gomlotto dei frighi, il gomlotto Pluto giudaico frigorifero, la barricata no frost dei romani deviati denunciata ieri dalla sindaca Virginia Raggi. Attenzione, tutt'altro che una butade. Sarebbe facile derubricare la denuncia a folklore locale e pensare che il frigo abbandonato nelle strade di Roma sia come la lavatrice lanciata a Capodanno dalle finestre dei quartieri spagnoli di Napoli. E invece no, qui sotto c'è qualcosa e basta fare 2 più 2. Allora, che cosa succedeva qualche settimana fa? Succedeva che i militanti del Movimento 5 Stelle lanciassero il boicottaggio della Findus, ve lo ricordate? Bene, e allora mettete in relazione i fatti. Prima la Findus, poi i frigo e dunque tombola. È evidente che siamo di fronte a un piano diabolico della lobby dei surgelati per far cadere la sindaca di Roma, e l'obiettivo è altrettanto evidente: lanciare la candidatura di Roma per le Olimpiadi invernali, chiaro no? E se vi recate nella capitale, occhio alle scie frigorifere, perché potrebbero essere letali. Chi da sempre è nemica del frigo è la donna che vi si approccia con tanto di cappottone. Buongiorno Lorenzo Ghibini.
Ma no, dai, ma non vedi come sono leggera oggi?
Io mi immagino, ho questa tua immagine domestica, che ti avvicini al frigo tutta bardata come se dovessi
col
uscire
cappello
in pieno inverno col cappello.
Non
col
è
cappello.
Così, non è così.
Allora, c'è Goro, c'è il complotto.
C'è Luigi Ambrosio a Goro.
Sì, lo sentiremo
dopo,
a partire
dalle 8. Sentiremo verso le 8:40, sarà con noi per raccontarci questa incredibile vicenda, anche la conclusione, insomma, per il momento è conclusa, ma hanno vinto questi, li hanno tenuti fuori, li hanno mandati da un'altra parte, queste donne, questi bambini. Ieri sera c'è stata una specie di consiglio comunale aperto, se non l'avete sentito nel giornale radio, state sintonizzati col Demone del Tardi che Luigi ci racconterà tutto.
Per il momento è conclusa, ma se diamo retta a quanto scrive il giornale questa mattina, sono le prime barricate degli italiani contro gli immigrati e quindi solamente un prologo nell'auspicio ribellista del giornale diretto da Sallusti.
Ah, qui dietro l'angolo c'è la caserma Montello che si prepara, insomma, a manifestazioni incendiarie, non c'è dubbio, visto che sono in arrivo quanti? 200? Sai che non mi ricordo il numero di profughi che sono attesi per essere ospitati qui dal 1° di novembre.
E comunque c'è Goro, c'è il complotto frigorifero e poi c'è l'Europa sulle prime pagine dei giornali di oggi, che ha scritto al governo italiano: l'Europa che torna in modalità c'è posta per te, manda la lettera come Maria di Filippi. E il tema è sempre quello 0,1 che manca, potrebbe colmarlo la segretaria di Caprotti.
Eh beh,
75 milioni di euro
con una mancetta potrebbe sistemare tutto.
C'è pure lei, pure lei sulle prime dei quotidiani di oggi, ma intanto andiamo a vederle. Le prime, cominciando da Repubblica, che apre con una fotografia che ritrae tre ragazzine che sono tre delle 20 ragazze, delle 12 ragazze, degli 8 bambini che stavano su quel pulmino a Goro, la rivolta di Goro, i profughi. Dicono: per favore aiutateci, il fondo di Ezio Mauro, che dopo vi leggeremo, la solitudine dell'indigeno italiano. E poi in taglio centrale invece la manovra, ultimatum della UE con la lettera di Bruxelles al governo, troppa distanza sul deficit, rispondete entro domani.
La foto in prima pagina sul Corriere invece è quella di due signore vestite di nero e con gli occhiali neri. Io francamente non le conosco, ma credo che siano la moglie e la figlia di Caprotti al funerale, immagino, da come sono vestite con gli occhiali neri, circondate appunto da amici e parenti. E la notizia è quella dell'eredità Caprotti. Naturalmente non è l'apertura, è semplicemente la foto che campeggia sulla prima pagina del Corriere, perché l'apertura è dedicata al tema della manovra e del rapporto, insomma, complicato con l'Europa. Europa, Renzi pronto al veto. La lettera di Bruxelles sulla manovra, distanze rispetto agli impegni presi. Qual è il veto? Che Renzi cerca di ribaltare il tavolo e di dire: va bene, ci rompete le scatole sullo zero virgola e noi, quando ci sarà da votare, metteremo il veto su questioni, cioè blocchiamo il bilancio europeo, perché noi siamo costretti a fare extra deficit perché non ci date una mano sui profughi. Quindi se voi volete spendere poco sui profughi e poi ci rompete le scatole perché noi spendiamo troppo, blocchiamo con il veto il bilancio.
Categorica la richiesta della UE, rispondete entro domani. Nemmeno Equitalia era così categorica, forse bisognerebbe abolire l'Europa come è stata abolita Equitalia ed avere un'Europa più gentile. La lettera UE la ritroviamo nel titolo della Stampa: impegni non rispettati, i rilievi alla manovra, 48 ore per la replica, qui allargano la finestra, due giorni e non uno, la sfida di Renzi, appunto, aiuti o veto al bilancio europeo. Naturalmente la fotografia degli abitanti di Goro sui bancali di legno che bloccano la strada e attendono l'arrivo del pulmino dei migranti. Sulla prima della Stampa si torna a parlare anche dell'indennità dei parlamentari, la legge sugli stipendi si arena, Grillo deluso dal flop di piazza, ma comunque una vittoria comunicativa del Movimento 5 Stelle, scrive Mattia Feltri. Poi nelle pagine all'interno, anche qui come sulla prima di Repubblica, il complotto frigorifero, anzi la notte dei frigoriferi nella ricostruzione da Noir, che ne fa Massimo Gramellini nel Buongiorno. E sulla prima della Stampa anche l'altra notizia di ieri: io mi aspettavo che la congregazione della Chiesa spendesse qualche parola sul caso di Goro, invece ieri era concentrata sui divieti e la disciplina delle cremazioni, divieti della Chiesa, cremazioni show quando la sobrietà vince sugli eccessi.
Il manifesto a quel paese, naturalmente quel paese è Goro, infatti la foto a tutta pagina è quella del cartello stradale che accoglie, insomma, chi arriva in quel paesino del ferrarese. Barricate antiprofughi, la prefettura cede alla notte ripugnante di Goro e Gorino nel ferrarese e dirotta i migranti altrove. Per Renzi il dramma dei rifugiati è un braccio di ferro con l'Europa, metteremo il veto sul bilancio nel 2017 se non arriva il via libera alle spese italiane. L'articolo di fondo di Tommaso Di Francesco, ed è proprio questo il commento, insomma, quello che anticipa già l'occhiello nella fotografia, e cioè se Renzi pensa di usare in sostanza il dramma dei profughi per farsi grosso con l'Europa davanti alle pecche della sua manovra.
Si parla di manovra anche nel titolo del Sole 24 Ore, però la lettera della UE sta solamente nell'occhiello, distanze sostanziali chiarite entro domani. Il titolo invece è dedicato alle novità su fisco e pensioni nel testo della legge di bilancio: nuova Sabatini per due anni, ottavo piano esodati, stretta all'ace, clausola di salvaguardia sulla voluntary. Sulla prima del Sole anche l'ennesimo braccio di ferro tra Draghi e Berlino, Draghi difende il quantitative easing. Meeting, la politica dei tassi negativi non aumenta le diseguaglianze. Richiamo UE, Renzi pronti al veto, il titolo del Messaggero, un Messaggero che compone la prima pagina con tutte le notizie che abbiamo visto anche sugli altri quotidiani, ne aggiunge una romana legata in parte nel pezzo di Mario Aiello alla vicenda dei frigoriferi, Virginia, l'invasione degli ultra frigoriferi, ma poi la notizia, questa sì, Roma, il governo commissari ATAC, schiaffo del Senato, voto bipartisan, boccia la giunta Raggi e sollecita interventi per salvare l'azienda.
Il Fatto Quotidiano, sfasciano la Costituzione ma si tengono il malloppo, ci sono le foto di Renzi e Beppe Grillo che si guardano, la notizia ovviamente è quella della sostanziale bocciatura, insomma congelamento ieri in Parlamento della legge proposta di legge dei 5 Stelle per tagliare della metà gli stipendi dei parlamentari. Grillini ovviamente su tutte le furie. Devo dire che il professor Onida lunedì, che era qui a parlare del referendum di Costituzione, il professor Onida che sicuramente non penso proprio sia un simpatizzante dei 5 Stelle, diceva che effettivamente non c'è in effetti bisogno per tagliare i costi della politica di cambiare la Costituzione, ma basterebbe fare una legge per diminuire gli stipendi, no? Però insomma questa legge adesso non la conosco nel dettaglio, magari non è una buona legge, però al momento è stata, diciamo, se la sono dovuta rimettere in tasca i grillini.
Argomento controverso, ne abbiamo parlato anche ieri qui al Demone del Tardi, stessa scelta del Fatto, e poi diamo la linea al GR per i titoli delle 8. Stessa scelta, dicevo, del Fatto, la fanno Libero e il giornale Renzi vota no, il PD rinvia il taglio degli stipendi dei parlamentari a dopo il referendum quando potrà affossarlo, Libero invece l'armata anticasta di Brunetta, nessun parlamentare accetta tagli allo stipendio. Linea GR, poi torniamo a leggere i giornali con voi qui al Demone del Tardi.